שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, פתיחה לפירוש הסולם, אנחנו בעמוד 204.
Leggiamo dalle scritte di Baal HaSulam, introduzione all'interpretazione della scala, lettera 5. Le domande potete fare sul sito capo TV, le domande che hanno a che fare col materiale studiato saranno fatte dal vivo. L'introduzione all'interpretazione della scala, lettera 5. Non è possibile che sia una realtà della luce in tutti i mondi senza il vaso. E il fatto del vaso spirituale viene interpretato nell'interpretazione della saggezza della Kabbalah, lettera C. Come dice che all'inizio nelle 10 sfirot era un unico kli, un unico vaso, che era Malchut. E ciò che diciamo che ci sono 5 discernimenti, 5 distinzioni che sono Keter, Chokhmah, Binah, Tiferet e Malchut, sono tutte solo le parti della Malchut che si chiama la quarta distinzione. Cioè sono valutate secondo la vicinanza alla finalizzazione del vaso. Solo dopo la prima contrazione il massach è stato corretto nel vaso di Malchut, che inibisce la luce superiore da rivestirci. Perciò quando la luce superiore arriva al massach, il massach lo colpisce e lo respinge indietro. E questo colpo si chiama l'accoppiamento a collisione della luce superiore col massach nel vaso di Malchut. E la luce che viene respinta indietro si chiama 10 sfirot della luce riflettente, perché la luce che viene respinta indietro si innalza da basso in alto e riveste sulle 10 sfirot della luce superiore, che si chiamano 10 sfirot della luce diretta. E da questa luce riflettente sono divenuti vasi nuovi per vestire la luce superiore nel luogo della Malchut, che è stata ristretta a non ricevere la luce. E il contenuto dei vasi, di questi vasi nuovi, che si chiamano 10 sfirot della luce riflettente, è interpretato nell'introduzione alla saggezza della Kabbalah. Rileggiamo lettera 5. Titolo: luce e vaso. Non è possibile che sia la realtà della luce in tutti i mondi senza il vaso. Il fatto del vaso spirituale viene interpretato nell'introduzione alla saggezza nella prefazione alla saggezza della Kabbalah, che dice: all'inizio nelle 10 sfirot era un unico vaso, che è la Malchut. E ciò che diciamo che ci sono 5 discernimenti, che sono Kachab Tum, Keter Chumah Bina Tiferet e Malchut, sono tutte le parti della Malchut che si chiama la quarta distinzione, cioè sono valutate secondo la loro vicinanza alla fase finale del vaso, che è la Malchut, che si chiama la quarta distinzione. Ma dopo la prima contrazione è stato corretto il massach nel vaso della Malchut, che inibisce la luce superiore da rivestirci. È dato che quando la luce superiore arriva al massach, il massach lo colpisce e lo respinge indietro, e questo colpo si chiama collisione, l'accoppiamento a collisione della luce superiore con il massach nel vaso di Malchut. E la luce che viene respinta indietro si chiama 10 sfirot della luce riflettente, perché la luce che viene respinta indietro si innalza dal basso in alto e riveste le 10 sfirot della luce superiore, che si chiamano 10 sfirot della luce diretta. E da questa luce riflettente sono divenuti vasi nuovi per vestire la luce superiore nel luogo della Malchut che è stata ristretta a non ricevere la luce. E il contenuto di questi vasi nuovi, che si chiamano 10 sfirot della luce riflettente, è interpretato nella prefazione alla saggezza della Kabbalah. Rav, domande?
כן.
Sì.
נו, מהר.
Presto. Lui scrive le 10 sfirot, la luce che viene respinta indietro, questa è la luce riflettente. Rispetto a ciò che mi ricordo io, questa, la luce riflettente è l'intenzione. Qui lui sta parlando della di rigettare la luce diretta. Rav dice, perché non può essere intenzione? Perché qui si tratta di respingere a non ricevere ciò. Rav, allora l'intenzione è di non ricevere. L'intenzione non deve essere di portare compiacimento e di ricevere ciò che può portare al compiacimento. Può essere che l'intenzione di portare al compiacimento porta all'azione di respingere. Non mi è chiaro questo punto, come qual è come si respinge correttamente alla luce e come ricevo comunque il piacere nella spiritualità. Queste due cose. Il rigetto di non ricevere la luce, noi studiamo che arriva alla creatura dopo che rivela che la ricezione la allontana da colui che dà e perciò smette di ricevere, cioè respinge, rigetta il dono. Spingendo il dono, lui si distanzia dal datore e può decidere delle azioni successive che farà.
No.
Lui scrive nella fine di questo articolo: dalla luce superiore sono divenute vasi nuovi per rivestire la luce superiore. Come fa la luce a ritornare a diventare un vaso? Perché il vaso è il desiderio. Desiderio sì, luce riflettente non è un desiderio? Io sento che è come una reazione. Reazione non può essere il desiderio? Non so. Quando io respingo la luce superiore, il piacere che mi arriva e io lo posso respingere, c'ho la forza che io respingo, che io sono al di sopra del... io desidero di ricevere e ci sono i motivi. Perché respingo? Cioè, il respinto è l'espressione della mia decisione di un'intenzione nuova, azione nuova. Perciò non capisco come il respinto non è l'intenzione, è l'azione. Ed è anche un vaso nuovo. Io ora, per mezzo della vergogna e tramite tutto il piacere che io valuto loro due, valuto cosa fare e decido che io non voglio ricevere questo piacere. Se io riceverò, allora mi dispiacerò molto e non mi porterà il piacere. Allora io restringo me stesso. Questo è un motivo che può essere per la restrizione. Il secondo motivo può essere che io rivelo chi è il datore più grande, colui che dà, il concetto di colui che dà, che per me non è una macchina che mi dà un bel cucchiaino. No, ma l'uomo, diciamo, che mi dà, allora io lo sento, sento il suo rapporto, il suo cuore, e io sento insieme a questo la vergogna, quanto sono deprecabile, quanto sono piccolo. Diciamo, ero insieme a una persona uguale. Abbiamo studiato in scuola, diciamo, la storia. Dopo 10 anni ci incontriamo. Lui è grande, riuscito e tutto. Ha un grande ristorante e mi vede. E lui sta nel ristorante e lui mi vede dalla vetrina che io chiedo l'elemosina. E lui mi chiama alla tavola e mi paga per me la cena. Come mi sento? Per ricevere questa cena devo coprire la mia vergogna.
לא פער אלא שוויון.
Di arrivare all'uguaglianza. E io invece sento la vergogna che non posso scappare via da questo. E poi non posso scappare da questo ristorante. Non voglio mangiare, non voglio nulla. Io sono bruciato dalla vergogna. E allora io faccio la restrizione. Col fatto che faccio la restrizione veramente con tutto il cuore, io non voglio mangiare fino al punto che scompare questo gusto. La vergogna cancella questo, ma la vergogna rimane. Qui io sento la sua tristezza che inizia a piangere così silenziosamente. Ecco, Semyon Vinokur ci può scrivere una bella scenata che piange silenziosamente, non vuole dimostrare le sue lacrime. Ma io sento e poi scopro che lui piange. Cioè, come io l'avevo offeso, lui lo voleva dare da tutto il cuore. Poi non pensa, pensava che io ero grande. Lui vuole darmi tutto, solo per via della vergogna, non può. Io lo sento, non può nascondere, non può. Cioè, le sue lacrime sono di fronte alla mia, corrispondono alla mia vergogna. Allora inizio a vergognarmi e a non ricevere. Ora allora devo iniziare a ricevere, perché ora il mio dolore, come mai lui piange? Inizio a ricevere, io voglio, e più e mi piace a dimostrargli quanto godo. Non è che non ho nessun patrimonio e lui è pieno e ricco e tutto, no. Con ogni morso che prendo dal cibo io gli do il piacere e ci dimentichiamo che lui è ricco e io, ma proprio noi per mezzo di questo ci connettiamo. Con cosa? Col fatto che io ricevo da lui, io do a lui.
Ora
con la mia vergogna avevo annullato la mia e la sua vergogna, perché se non ricevessi allora lui si vergognerebbe da questo. Che cosa mi aveva fatto? Proprio la vergogna.
Ora,
come mai in queste decisioni, la restrizione, la dazione che è la luce riflettente, come mai questo? Non è l'intenzione, come mai uno non prende in considerazione questo? Sono queste due forze, il desiderio di ricevere, il desiderio di godere, il desiderio di dare in assoluto, e l'opulenza tra di loro. Noi continuiamo questo, solo in un gradino, in rapporti più interni, più di potenza, che iniziano a lavorare uno nei confronti dell'altro in una maniera più profonda. Questo si chiama luce e vaso, fino a che arriva in gradini molto interni e grandi e diventa una cosa sempre più interiore.
No,
allora Rav, in quali condizioni la ricezione di questo pasto, quali sono le condizioni di ricevere questo pasto dalla persona ricca? Rav, che il ricco riveli il piacere meraviglioso che ha dal fatto che io ricevo, e che non ha nessun rapporto alla situazione dell'io, che è io. ma vuole dilettare a lui ed è gioioso che ha l'opportunità di farlo. Così l'opportunità, come la persona diversa, diciamo siamo amici, io sono ricco come lui e noi siamo soci, non c'è nessun problema. Io passavo accanto al ristorante, vedo nella finestra, nella vetrina, lui ha il suo pranzo, io c'entro e ordino e io mangio e non abbiamo nessun conto. Non abbiamo nessun conto. Non si guarda neanche, perché siamo uguali, non facciamo il conto se con questa cosa chi paga. Diciamo paghiamo da un conto comune. Questa è da parte del Bore. Da parte dell'uomo ricevente, prima di tutto che ha il desiderio di ricevere una mancanza, lui vuole precisamente questi riempimenti, quelli che ci sono nella luce, nel Bore, quello che gli spetta. Lui vuole precisamente questi riempimenti, rivela nel rapporto, nella relazione, non nel piacere stesso. Il piacere stesso solo risveglia in lui l'appetito, ma invece lui rivela nel rapporto del datore nei suoi confronti che questa relazione è così bella e buona e non è indipendente da niente, che questa cosa provoca in lui la vergogna,
che mi ha ashir.
Perché dal ricco, dal Bore, non c'è nessun tipo di calcolo con l'uomo, calcolazione con l'uomo. Solo c'è la sua mancanza dell'uomo che il Bore vuole riempire. E l'uomo sì che ha il calcolo. È ricco, lui è ricco, io sono povero e così via. Cioè alla fine dei conti si vergogna da che cosa? Si vergogna perché fa questi calcoli. Chi è più grande e chi è più piccolo. Cioè il suo orgoglio qua non gli permette ricevere il cibo. In che forma potrebbe sopraffare l'orgoglio? Ora c'è la domanda, ma qui ci sono alcuni modi per sopraffare l'orgoglio, perché io sento che l'orgoglio non me lo permette. Come lui fa a sedersi accanto al ricco e ricevere tutto ciò che c'è sulla tavola nella forma che sono uguali, totalmente uguali. Proprio quando il ricco paga per tutto e lui stesso non fa nulla, come lui
mi משווה את הדרגה שלהם.
Come lui fa a bilanciare i loro gradini o a uguagliare i loro gradini? Che qui non c'è niente. Lui parla insieme a lui in maniera molto semplice, non ha nessun pensiero che qui deve fare una cosa, comportarsi in una maniera intorno alla tavola come se non fosse suo, ma totalmente uguale. Cioè che tipi di calcoli deve fare per raggiungere questa cosa? Ancora di più, questi calcoli non sono buoni, perché in queste calcolazioni lui semplicemente copre il suo ego in modo che non provi la vergogna. Ma lui non è giunto alla situazione come il ricco, che vuole da tutto il cuore solo dargli. Cioè se lui raggiungerà lo stato che sono uguali, lui semplicemente respingerà il ricco e gli dirà: tu non mi dai, ecco siamo uguali, questo è il nostro pasto comune, noi godiamo, questa non è l'intenzione giusta, perché facendo così lui cancella la relazione del ricco nei suoi confronti. Ed ora, in modo che lui sia come ricco e di restituirglielo, deve essere qui l'intenzione. Come mai gli vuoi restituire? Non perché tu ti vergogni e vuoi annullare la vergogna e questo è allora il tuo ego che te lo obbliga a fare? e non perché tu vuoi riempirlo ed essere nei suoi confronti come lui è nei tuoi confronti, come tu lo capisci così nel tuo ego. Cioè tu dall'inizio hai bisogno di annullare il tuo ego, perché tutte le calcolazioni che fa non sono giuste, e allora devi poi al di sopra di questo fare i calcoli, poi inizi a capire il ricco, il Bore, che cosa erano le sue motivazioni. Prima di questo non hai la possibilità di comprenderlo. Così godere, così dare, così creare in te il desiderio di ricevere. Diciamo, tu sei entrato nella tavola e solo ora inizi a sentire che odori, come sono tutti questi, queste porzioni, cioè il ricco, col fatto che ti vedeva tramite la vetrina, ti aveva invitato nel ristorante, ora risveglia in te i desideri. Qui ci sono tante cose, è proprio un esempio che copre tutto. Là dentro ci sono tanti discernimenti, però cosa voglio dire? Che tutto questo viene espresso nel rapporto, nel vaso, che ognuno di loro, da parte del ricco c'è subito, ci sono tutti i dati nella sua relazione verso il povero, però il povero, in corrispondenza alla rivelazione di se stesso, la sua reazione nei confronti di ciò che il ricco provoca in lui, lui piano piano scopre la profondità delle sue azioni, delle sue intenzioni, che deve restituire. E questa profondità dove si rivela? In tutta la concatenazione dall'alto in basso, 125 gradini, fino a che lui non li conclude, non capisce, non si lega al ricco. Cioè deve essere la discesa dall'alto in basso fino a che egli scopre tutto ciò che esiste tra di loro, e da allora inizia, secondo questo, a sistemare il suo rapporto. Ma anche nella discesa dall'alto in basso, ogni volta ci sono ascese e discese, ascese e discese, ascese e discese, così, in questa maniera. Sapori, sì, e punti, sapori e punti, sapori e punti, in ogni singolo parzuf. Cioè lui, facendo questo, sente ogni volta, distingue ogni volta tra quello che lui dà, io ricevo, quello che io, così reagisco, lui fa così, e lui, facendo questo, esamina tutta la profondità del rapporto del ricco nei suoi confronti, in tutta la discesa dei gradini. Questa è l'utilità da questa allontananza, da questo allontanamento. E allora potrebbe verificare il suo rapporto, che diventa precisamente, alla fine, ritornando a Adensov, diventa come quello del padrone di casa. Sì, lei diceva che egli vuole quali sono i riempimenti del Bore. Come si fa a raggiungere questo? E ora ti avevo detto come si fa. È come se io dovessi capire dall'alto cosa il Bore, come faccio a conoscerlo senza che io, Rav, dopo 125 gradini che tu scopri dentro di te l'attitudine, la relazione del ricco nei tuoi confronti, e sono tutti 125 gradini nella discesa dall'alto in basso. Quando li scopri, allora puoi costruire da questo il tuo rapporto nei confronti del ricco. Questa è tutta l'utilità dal processo. Beh, continuiamo, io non so. Continuiamo, poi ci ritorneremo. Pagina 205, siamo in lettera 6, Rosh Tochesof, Pe Tabur, la fine di Raglin. È dato i vasi nuovi della luce riflettente, in ogni singolo parzuf vengono discerniti tre parti, che sono denominati Rosh, capo, Toch, interno e Sof, fine. Perché è interpretato che da, grazie alla forza del Massach che trattiene l'arrivo della luce alla Malchut, è stato fatto un accoppiamento a collisione con la luce. Sono uscite 10 sfere della luce riflettente a rivestire le 10 sfere della luce diretta che è nella luce superiore. E queste 10 sfere della luce riflettente, della luce diretta e luce riflettente si chiamano 10 sfirot di Rosh, di capo. Infatti, queste 10 sfere della luce riflettente che escono dal Massach in alto e rivestono le 10 sfere della luce diretta non sono ancora vasi nuovi, perché il nome vaso indica la distinzione dello spessore che ha, cioè la forza del giudizio che c'è nel Massach, che inibisce sull'espansione del Massach nella Malchut. C'è una regola che la forza del giudizio non opera se non dal luogo della realtà del giudizio in giù e non dal luogo della realtà del giudizio in alto. E dato che le 10 sfere della luce riflettente sono uscite dal Massach in alto, perciò la forza del giudizio non è riconoscibile nella luce riflettente e non è meritevole di diventare un vaso. E perciò le 10 sfere della luce riflettente sono denominate Rosh, capo, il che significa la radice dei vasi e non i vasi proprio. E la Malchut dove il Massach è stato corretto all'accoppiamento, a collisione, per questo si chiama Pe, bocca, e viene alluso in questo, che allo stesso modo che nella bocca materiale le lettere escono come l'accoppiamento a collisione, anche il pe spirituale, la bocca spirituale ha accoppiamento a collisione per emanare 10 sfere della luce riflettente, che sono 5 discernimenti kachabtum, che sono i vasi per le 10 sfere della luce diretta, e i vasi si chiamano lettere, ed ecco che sono state interpretate le 10 sfere di Rosh. Rav, il che significa, dopo che è stato che la creatura, che il desiderio sente un rapporto nei suoi confronti, cioè da un lato ricevere il piacere del superiore, dall'altro lato la vergogna che diventa la forza che trattiene il piacere, la ricezione del piacere, allora egli fa necessariamente dalla reazione che si chiama la restrizione, e dopo la restrizione la reazione è la luce riflettente. La restrizione non basta, cioè la restrizione soltanto che si separa da essere ricevente, ma facendo questo non si è uguagliato ancora all'emanatore. Il suo desiderio di ricevere, il suo ego funziona in tale maniera che non gli basta di smettere di ricevere o non ricevere, ma lui invece vuole uguagliarsi con colui che gli dà in assoluto, perché altrimenti si sente comunque deprecabile, non secondo l'azione, perché lui non aveva ricevuto, ma secondo l'intenzione che lui dà in assoluto e si preoccupa e prende cura, ma io in ritorno non gli do lo stesso rapporto. Qui stiamo parlando di un certo sviluppo, non come da noi diciamo, ma cosa voglio dire? Che è anche innesso nel desiderio di ricevere, che allo stesso modo che ci sono quattro distinzioni della luce diretta, dove è chiaro cosa dà il datore, con quale cuore, con quale desiderio, con quale sentimenti della dazione, così questa cosa risveglia in una maniera decisiva. Qui non ci sono i calcoli, qui non c'è libero arbitrio e così via, ma il vaso deve reagire in una maniera che dà in ritorno il suo desiderio, vuole essere uguale precisamente a colui che dà. Il fatto che non è uguale a colui che dà, che alla fine dei conti respinge, poi decide di ricevere con lo scopo di dare un assoluto, e ricevere con lo scopo di dare un assoluto, lui è capace di fare solo una parte di questo. Ciò non lo fa rimanere della vergogna che non è uguale a colui che dà, perché quello che aveva ricevuto da colui che dà, quello che è stato creato, che lui è capace di ricevere solo 20%, diciamo una linea molto fine, questo infatti gli arriva così dal datore. Queste sono le condizioni della luce e il vaso, che sono così uno di fronte all'altro, perciò lui non è capace di fare di più. Cioè tutte queste azioni sono azioni automatiche. Qui non ci sono decisioni, ma dall'oscurità, dall'incapacità di sentire, di fare le azioni con la conoscenza, al di sopra della ragione. Nella discesa dall'alto in basso lavora semplicemente un calcolo e tutti i dati sono rivelati. E questa creatura, se possiamo dire che è creatura, non è creatura, è ancora alla scala dei gradini, alla fine dei conti è la luce. Là tutto funziona nella forma di uguagliare le forze tra questi dati, ma noi ce lo possiamo raffigurare con la nostra mente, la nostra situazione, per capire di più da dove ci arriva il libero arbitrio, da dove arriva l'uomo, da che componente arriva l'uomo, l'Adamo che è terzo medio di Tiferet, libero arbitrio e così via. Però per il momento stiamo parlando di azioni delle forze della natura. Sì? Allo stesso modo che nella natura materiale, se conosciamo tutte le forze, non abbiamo nessuna possibilità, opportunità, o poi non possiamo inserirci un fatto di libero arbitrio, un caso, ma questo proviene dalla mancanza della nostra conoscenza, dall'alto in basso, che abbiamo ricevuto questo apposta per avere la possibilità di esistere. Allora ci è stata fatta una cosa del genere, come l'oscurità, mancanza di conoscenza, di orientamento, in modo che noi ci costruiamo, ci edifichiamo proprio da questo. E allora tutto inizia dal principio che arriva il calcolo nell'uguaglianza dei vasi, delle forze, del desiderio di ricevere, del desiderio di dare in assoluto, e come essi si costruiscono tramite loro il rapporto. Questo appare nella forma che avanza verso la realizzazione, e questo si chiama il capo del parzuf, e dopo il corpo, l'azione stessa. Sono due blocchi così. E da dove abbiamo Rosh, capo? Dal fatto che abbiamo alcuni dati che devono prima tra di loro, tramite loro, fare un'uguaglianza. Può essere meccanica, nella forma di forze, e dopo dalla conclusione dell'uguaglianza tra le forme, tra le forze, allora ci risulta anche il corpo. È chiaro questo? Sì. Lasciatelo fare la domanda. Ci vuole traduzione? Se lei ci può chiarificare un po' di più, secondo che cosa funziona questo calcolo? Cioè il calcolo nel capo è molto preciso, 20% possiamo ricevere, 21% non possiamo. No, si vede che prima di questo bisognava ricevere questi 20% e fallire. Rav, nella natura non esiste una cosa del genere, ricevere di più e dopo di meno, o di meno e dopo di più. La natura è natura. Sono due forze che avvengono ed appaiono e tra di loro viene diventa un calcolo. Tutto qua. Solo da noi. Tu hai ragione che nel nostro mondo le azioni normalmente sono come vediamo, che sono tali che c'è una forza che supera l'altra o c'è la prima forza che supera la seconda e dopo diventa un equilibrio tra di loro. Che così succede nel nostro mondo come un risultato del fatto che questo mondo sta in occultamento e una parte dell'occultamento, un risultato dell'occultamento appare nei gradini dell'inanimato vegetale ed animale. C'è una cosa in questo? Non ci conviene approfondirci, è che gli scienziati se ne ingaggino. Non sono così consapevoli a questo, ma noi che parliamo del mondo spirituale, là dobbiamo capire che alla fine dei conti, nella discesa dei vasi e delle luci dall'alto in basso, alla fine dei conti opera la forza superiore che nel gradino superiore ha un calcolo, un piano, e quello che è stato deciso nel superiore viene eseguito nell'inferiore in una maniera totale, senza alcun dubbio o senza le possibilità di essere in questa maniera o l'altra. Cioè, se arriva una forza all'altra forza tra di loro, subito c'è una connessione nella forma precisa e finale. Qui c'è una percezione rigida da parte nostra, cioè è difficile percepirlo, però nella spiritualità è così. Nel nostro mondo non funziona. Nel nostro mondo è sempre bisogna tentare, misurare, pensare così o in una maniera diversa, vedere un po' questa forza, vedere un po' questa forza. Col fatto che uno supera l'altro non possiamo fare uguaglianza tra di loro, anche se sono uguali. Come può essere che da loro sono uguali? Entrano in contatto, che contatto può essere tra di loro se sono uguali? Noi non. Azione spirituale è semplicemente ideale. E per questo te lo dico. Deve essere tutta accettata in un gradino superiore. Perciò quello che viene accettato in gradino superiore. Da questo diventa il capo al parzuf stesso e dopo dal capo del parzuf stesso che così diviene dal gradino superiore necessariamente arriva il corpo del parzuf stesso. In questo ci sono tante cose, però solo capite che lo realizzerete da soli. È bello che rivelano queste cose, perché prende l'uomo, lo inserisce dentro questi sistemi. Lettera 7, siamo in seconda colonna, pagina 205. Perciò le 10 sfere della luce diretta, le 10 sfere della luce riflettente dovevano espandersi dal Masach in basso, che allora le 10 sfere della luce riflettente sono divenute nella distinzione dei vasi che ricevono e si rivestono sulle 10 sfere della luce diretta. Perché ora già il Masach sopra le 10 sfere della luce riflettente e perciò lo spessore che ha governa le 10 sfere della luce riflettente e con questo sono divenuti i vasi. E queste 10 sfere, che sono vasi propri, sono denominati Toch e Guf, interno e corpo, il che significa sono la parte interna del ed esterna è il corpo del parzuf e la malchut del toch dell'interno è denominata tabur, che che proviene dal tabù della terra, il che significa cento, è la parte di mezzo, che indica che la Malchut di Toch dell'interno è la Malchut centrale, perché dalla sua luce riflettente sono divenuti i vasi reali del corpo. E si può dire di più che Tabur proviene dalle lettere Tov Or, la luce buona, per indicare che fino a quel punto la luce è buona, dato che è rivestita dei vasi che meritano a riceverla. Ed ecco che sono state interpretate le 10 sfere dell'interno fino a Tabur. Il che significa, dopo il calcolo che è divenuto in Rosh, calcolo semplice, preciso, decisivo, ora bisogna scoprire l'azione stessa in pratica, che non c'è il Rosh, capo senza guf, corpo. L'azione deve essere all'interno dei vasi, all'interno del desiderio, e Rosh, capo, non è desiderio. Sì? È soltanto i conteggi, i calcoli. Da dove arrivano questi calcoli? Dato che c'è il rapporto della creatura nel Bore. Se non c'è la relazione verso il Bore, non c'è il capo, non c'è Rosh. Perciò non c'era il Rosh prima.
E
anche noi non abbiamo Rosh nei nostri desideri, ma soltanto a condizione che la creatura si incontra con il Bore, e allora in questa relazione nuova tra di loro c'è la costruzione del Rosh. Secondo il rapporto comune che diviene nel Rosh, ora deve essere realizzato all'interno del desiderio. Cioè, che cosa è la differenza tra Rosh
e Toch?
Ed interno, che in Rosh la decisione quanto ricevere viene espressa in Toch, la decisione quanto non ricevere viene espressa in Sof, fine. Perciò è scritto: quello che c'è in Rosh, capo, si espande nel Guf, corpo. Però nel Guf le stesse luci, la luce diretta è la luce riflettente che si riveste sulla luce diretta, la luce diretta da parte del Bore, la luce riflettente da parte della creatura. Queste luci appaiono all'interno del desiderio, all'interno del desiderio, e queste luci entrano all'interno del desiderio. Quando ci entrano, che caratteri riceve il desiderio e quali caratteri ricevono le luci? Questo è molto interessante, perché cambia molto la vicenda, perché il capo del parzuf, sebbene diciamo che è ormai massach, è la luce riflettente, è tutto, ma rimane ancora come rotondo. Voi vi ricordate dei cerchi e la linea diretta? Dove c'è il capo del parzuf c'è la connessione con i cerchi, dove c'è la via retta, la linea retta, c'è una interruzione tra i cerchi, vero? Bene. Che cosa significa? Che cosa significa che la stessa azione che è in me nel Rosh, con l'intenzione, con la relazione, l'attitudine, ora viene eseguita con lo stesso modello che c'è nel Rosh, si svolge nella materia, nel corpo, nel desiderio. Che cosa sta succedendo nel corpo, nel guf? Voi mi guardate, io anche io vi guardo. Allora? Magari alzate le mani. Dategli. Rav, questo desiderio di ricevere si rafforza, inizia a ricevere i gusti nel amore degli amici. Rav, noi stiamo parlando delle azioni dall'alto in basso, non ci confondere. Stiamo parlando come lui dice, sì? Diventa il calcolo nella testa, allora viene eseguito. Rav, va bene, però a parte questo, che cosa succede con il desiderio che ora riceve questo in punta, in forze. Queste forze entrano nella plastelina. Che cosa succede con lui? Che cosa succede qua? Perché il desiderio è la materia della creatura. Si uguaglia con la natura del Bore, riceve la forma del Bore, la forma del Bore proprio, e il nome di Dio sarà su di te proprio. Cioè questa Havaya ora sta nella materia che prima non era in questa maniera. Bene. Beh, qui si tratta dell'interno dei vasi Toch. Poi lettera 8. Lettera 8. Ed ecco, abbiamo ritrovato nella Malchut di Rosh due discernimenti. A. Il discernimento della Malchut che termina o concludente, cioè il fatto che il Massach inibisce la luce superiore di non rivestirsi nel vaso di Malchut. B. Il discernimento della Malchut che si accoppia, perché se la luce superiore non si accoppiasse col Massach nel mistero dell'accoppiamento a collisione, che innalza la luce riflettente per rivestire la luce superiore, i vasi non sarebbero i vasi di ricezione per la luce superiore e non sarebbe alcuna luce nella realtà, perché non c'è il vaso, non c'è la luce, se ne fa il vaso. E nella Malchut di Rosh ci sono questi due discernimenti soltanto nella distinzione di due radici, che la Malchut che termina è la radice alla Malchut che termina il gradino, e la Malchut che si accoppia è la radice per il rivestimento della luce dei vasi. Queste due azioni erano rivelate e sono divenute nel corpo del Parzuf da Pe fino a Tabur. Che la Malchut che si accoppia ci dimostra la sua forza quando la luce superiore avviene al rivestimento dei vasi, e da Tabur in basso la Malchut concludente dimostra la sua forza, manifesta la sua forza e emana 10 sfirot di Siyum, della fine, perché ogni sfira esce solo nell'illuminazione della luce riflettente senza la luce superiore, e quando arriva la Malchut delle 10 sfirot della fine, allora tutto il Parzuf si conclude, dato che questa Malchut è la Malchut che conclude, la Malchut concludente che non riceve nulla, e perciò in essa viene conclusa l'espansione del Parzuf. E questa Malchut la denominiamo Malchut della fine di Raglin, che taglia la luce e conclude il Parzuf. E questi 10 sfirot della fine che si espandono da Tabur in basso fino alla fine di Raglin si chiamano 10 sfirot di Sof, che sono tutte le parti della Malchut della fine di Sof e della fine. E ciò che diciamo, che hanno soltanto la luce riflettente, l'interpretazione, il significato non è che non hanno dalla luce diretta per niente, ma l'interpretazione è che hanno anche una piccola illuminazione dalla luce diretta, solo che è discernita a Vak senza Rosh. Rav, qui ci sono tantissimi fenomeni anche nell'interno ed anche nella fine del Parzuf, e nel rapporto tra di loro, nell'uguaglianza tra di loro. Anche l'interno del Parzuf e la fine del Parzuf sono 10 sfirot. Non è come da noi il corpo e i piedi, che c'è differenza tra di loro. Qui non c'è nessuna differenza tra di loro nella struttura. C'è la differenza essenziale tra di loro, perché nella parte che si chiama interno, Toch, io mi uguaglio al Bore, e la parte che si chiama fine, Sof, non sono capace ad uguagliarmi con il Bore, lavoro in una maniera opposta. Però le figure veramente interno e fine sono 10 sfirot, sia questi, sia questa che questa. Il fatto che da noi in questo mondo danno delle parti diverse di un unico corpo, noi ci parleremo di questo dopo, da dove emana questo, cioè la nostra struttura, che cosa è la differenza veramente tra le parti del parzuf, che anche noi diciamo capo, fine, interno e fine, un unico parzuf, dopo diciamo 10 sfero di capo, 10 sfero dell'interno, 10 sfero della fine. Sì? Ci è chiaro che 10 sfero di toch, dell'interno, sono poste da 10 sfero di sof, fine, che là c'è la recensione con lo scopo di dare in assoluto, e nella fine c'è da non ricevere perché non c'è la forza di dare in assoluto. Cioè qui c'è un'opposizione tra questi e quegli altri. E poi ci sono tante azioni tra di loro perché sono legati tramite il massacro di Pe di Rosh uno con l'altro, ed anche sono legate fino al punto che diciamo Keter di Toch è connesso a Keter di Toch, Chochma di Toch è connessa a Chochma di Sof, perché tutto ciò che ricevono, 20%, non ricevono 80% sotto Tabur. Chiaro, sì, in tutte le sfirot. E allora ci risulta che veramente possiamo disegnare il parzuf in una maniera diversa. Che in questo blocco ci sono 5 sfirot, che qui ci sono 10 sfirot, 20% delle sfirot si riempiono e 80% no. Non importa in che maniera dipinge, disegnarlo, solo che diciamo in alto e in basso secondo l'importanza dell'azione, che ricevere dall'alto in basso è più importante che non ricevere. Ora, nel non ricevere in basso c'è anche l'intenzione di dare in assoluto, perché lui lavora contro il desiderio di ricevere il parzuf. Lui si trova là nella luce di Chassadim, è il massimo che può dare in assoluto. Cioè, che minoranza ha in paragone a Toch all'interno? Lui fa al 100% il suo lavoro per quanto capace in questi dati che ha a disposizione. Perciò dobbiamo capire che alla fine del parzuf, alla fine dei conti, sono vasi molto speciali, santi, e dopo saranno vasi che saranno sotto il sof di parzuf. E si tratta già di il punto di questo mondo, il mondo della separazione. Beh, fate le domande, non so, magari da questo abbiamo alcuni minuti. Sempre pare che tutto l'action succede sotto Tabor, e poi all'improvviso si rivela che anche sotto Tabor, Arav, tutto il contrario, tutto l'action si trova sotto Tabor. Sopra Tabor tutto è chiaro, là c'è stata fatta l'azione di adesione in tutti i dati possibili, non c'è niente da aggiungerci. Pure sotto Tabor là c'è soltanto l'azione di dare con lo scopo di dare l'assoluto, sì? E perciò là i vasi sono del tutto, non si sono rivelati nell'azione. Là c'è un desiderio di ricevere molto grande che sta in mancanza di azione. La domanda veramente è questa: c'è senso nella domanda che fa? Se fossero così i vasi in basso, così per dare con lo scopo di dare un assoluto, diciamo come il gradino di Binah, allora hanno fatto il loro e basta. Allora sopra Tabor si riceve con lo scopo di dare un assoluto e sotto Tabor si dà con lo scopo di dare un assoluto, è chiaro? Siete insieme a me? Allora basta. Ma sotto Tabor sono loro, respingono la luce, non ricevono per via che non hanno, per via della mancanza di massach, mancanza di forza. Non è perché così si realizzano, non per via di questo. Perciò magari là c'è la possibilità di aggiungere altre forze, e allora questi vasi si realizzeranno proprio al 100%. Sopra Tabor i vasi che ci sono, i vasi stessi si realizzano al 100%, e quello che non possono realizzare si trova sotto Tabor. Perciò tutta l'azione deve essere, tutto l'action deve essere lì. Sì.
כותב שמתפשטים אורות.
Lui scrive che le luci si espandono sotto tabu. Dov'è la prima restrizione che dice che Rav? La prima restrizione risiede su tutti i vasi, non esiste una cosa che si scompare ora, non si conclude mai. Allora qual è la luce che c'è sotto tabu? Rav, la luce di Dvekut, di adesione, di Chassadim. E io direi di più, là c'è una domanda, se là c'è l'illuminazione di Chochmah, perché se io respingo la luce di Chochmah dal mio desiderio, allora magari ho un po' per il fatto che io avevo respinto, che ho superato. Mi arriva 100.000 tonnellate di piaceri, io non le voglio, io preferisco l'adesione. Allora io ho grandi chassadim ed anche una certa illuminazione di Chochmah sopra tabur. Non è chiaro come mai si chiama la luce di Chassadim una luce di minus, meno si viene chiamata luce. Che tipo di luce? La luce di Chassadim? Non ho non provo il piacere perché sono simile al Bore, col fatto che non ricevo? Non è che scelgo di non ricevere al di sopra del grande ego che lui aveva creato, che io affronto questo? Non importa che qui si tratta di una macchina che è uguale alle forze, ma dall'uguaglianza delle forze c'è qui un piacere. Questa è una domanda successiva, se questa cosa succede nel desiderio. Da quando il desiderio inizia a sentire il beneficio e non solo un meccanismo, una macchina? Noi così facciamo, noi stiamo parlando di questo come se fosse un'azione umana. Il vaso, il desiderio, non capiamo che cos'è il desiderio. Questa materia, anche questo è desiderio, vuole tenersi nella forma che gli è stato dato, e ha dentro le forze che lo tengono in questa stessa maniera, questa stessa forma. Questo è desiderio, e fa sforzi. Là ci sono elettroni, tutta la struttura, sì? La struttura interna in tutte le cose così. Questo lo tiene, sì. Come il desiderio che è stato creato di ricevere piacere può godere dal fatto che si soffre, che non ha piacere. Qual è il principale qua? Guarda, non possiamo parlare di una cosa che non esiste in noi, che non ci riguarda. Quando parli di una cosa sempre ci appartiene i tuoi desideri, i tuoi discernimenti. Perciò devi dire che allo stesso modo che tu, diciamo, vai per rompere questa cosa e gli porti la sofferenza, diciamo come con l'albero che sorridi, come con l'albero, quando tu tagli l'albero, si soffre? Che cosa? Che mi fai così? Dici? Non lo sai. E se tu lo fai ad un animale? Può essere di sì, sì, può essere di sì. Perché tu ti identifichi più con esso, alla fine dei conti. E se è per una persona? Allora certo si soffre. Perché? Perché sento su me stesso, ecco, tu uguali tutto a te stesso.
לא, אתה כבר שאלת.
לא, תו, צ'פתו לדומנדה.
כן.
סי.
כאילו כמה החלטות, השאלה...
שסונו על כל הדציזיוני לדומנדה, שאוני דציזיוני, כריגו עד אגל הקונטרציוני, אגדי ריפורטה ללוצ'ה. קונטו ריצ'בר, אסטוטו ונפטו נל ראש. רב, סי.
כל פעם...
שאלה.
רב, דומנדה.
כל החלטה...
ogni decisione riceve viene ricevuta subito in pe di Rosh e viene eseguita nel corpo senza nessun come dire senza alcun dubbio. Sì, non c'è più di questo, c'è soltanto un luogo dove c'è la decisione. Come ora noi decidiamo di passare alla parte successiva. E passiamo alla parte successiva della lezione. Prima di questo cantiamo insieme una canzone.
לשאול מה הטעם בחיים את האמת למצוא איך אנחנו כחולמים
תודה, בואו נדבר אתכם
רוצה לדעת למה באת לעולם הזה רוצה לדעת למה באת לעולם הזה סימן שאתה נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זהו מוות תגלה עד כמה היא יפה להשיג אותה בך היא מחכה רק בשבילך נוגע, נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זהו מוות תגלה עד כמה היא יפה להשיג אותה בך היא מחכה רק בשבילך אם העולם שלך נמצא בשקיעה ורוח על פניך מלטפת מגיעה אבל הראש שלך בעולם אחר רוצה יותר גבוה רוצה להתחבר רוצה יותר גבוה רוצה להתחבר סימן שאתה נוגע בנשמה שלך נוגע נוגע בנשמה שלך זה ולמד ותגלה עד כמה היא יפה להשיג אותה בך היא מחכה רק בשבילך נוגע, נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זה ולמד ותגלה עד כמה היא יפה להשיג אותה בך היא מחכה רק בשבילך עולה, עולה תשיג אותה בחיים